Europhonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
Pour moi l'Europe c'est une paix.
Pour moi l'Europe c'est un espace de liberté.
Un grand voyage.
Europe means freedom, peace.
Bien que ce n'est pas ici.
Pour moi, l'Europe, c'est ma vie.
Brivima.
Europhonica!
Oggi 9 maggio è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni. Pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
Europhonica!
You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the house, so everybody can understand that Europe is about choice. Political values among different political options.
Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens. Une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez en tant que citoyen, se sentir fier de cette Europe.
Europhonica!
32esima puntata di Europhonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito, mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti, anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e Lur Donskoy del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. C'è altro poi?
Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
E cos'altro abbiamo sul menù?
Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
Ci sarò, Rossella.
Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto utile.
Mi interessa
utile.
Molto. Lo come so, Netflix, per questo, Netflix.
Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola...
Di cosa, Rossella? Diccelo.
Nicola, Allora, tu lo sapevi, Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee aprono, hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
Nessuno ci ha invitato,
No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
Chiedo scusa.
E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
Non ci andrò perché ci sono i bambini.
Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di You Radio, direttamente da Bruxelles.
Eurofonica!
9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo. Con una partecipazione molto alta, l'impressione è che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più. Niente informazioni, niente gadget. Nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
Come è passata la giornata di sabato?
Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. E, sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
Vabbè, sì, vabbè.
A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo noi, i brutti paesi del sud.
Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
Dove si mangia pesante.
Bene, sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
Il più mago del magro della redazione, insomma.
Eurofonica.
Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, quale era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008 la voce narrante era di Matt Damon, in Pix invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione le opinioni di numerosi intellettuali tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso. Si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. E può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
Luci e maialini, direi.
Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico, alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva
anche,
giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
No, e tra l'altro potrebbe approfittare di questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini alto rappresentante vicepresidente della Commissione. No,
mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. E, però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
Europhonica.
Je défendrai la France.
Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario.
Eurofonica.
L'Europe et le monde attendent.
L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi.
La tâche qui nous attend.
Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla, perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
Eurofonica. Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit...
Fraternité, égalité!
Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
Ah, davvero?
Sì, ci sono anche io.
Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi: Giuliana Ricozzi di Euradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramid, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
Tra interviste edicolanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
Spero
anche Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
Eurofonica!
Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti, ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche, ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese l'inglese una lingua franca, conosciuta ormai secondo le statistiche dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica!
Magic English ha insegnato a tanti.
Io adoro Megalizzi, è fantastico, sei il top.
Ma cambiamo discorso e parliamo invece adesso di Erasmus.
Sorry for the time, Rossella.
Ah, va bene, you're welcome. Il 9 maggio ricorre la celebrazione della festa dell'Europa, lo abbiamo già detto. Oltre alla ricorrenza ovviamente della morte nel 78 di Peppino Impastato, giornalista e attivista, nonché fondatore anche di Radio Out. Però il 9 maggio nel Salone dei 500 a Firenze è stata anche presentata la Carta della Generazione Erasmus, un manifesto nato dal basso, scritto dagli studenti per indirizzare nelle loro decisioni le istituzioni italiane e anche quelle europee, proprio sul tema di cittadinanza, lavoro, inclusione globale e globalizzazione.
La presentazione si è svolta all'interno dell'incontro da Erasmus e Erasmus Plus, 30 anni di successi, organizzato all'interno del Festival d'Europa, visto che proprio quest'anno si festeggiano i 30 anni di un programma che ha permesso a oltre 4 milioni di giovani, più Nicola Palumbo, di vivere un'esperienza indimenticabile in altre università fuori dall'Italia, eccetto Rossella Biaggi, che non l'ha fatto.
E io l'ho fatto dopo per lavoro, in realtà. Vabbè, all'evento, all'evento era presente il ministro per l'istruzione dell'Università della Ricerca, Valeria Fedeli. Ovviamente per Eurofonica noi abbiamo mandato il nostro inviato, in realtà è riuscito a intervistare Simone Acquaviva, presidente di ISN Italia, che ci parlerà appunto di cosa è la carta della generazione Erasmus. Per Eurofonica il servizio, l'intervista di Francesco Caffarelli, Radio IBUE Padova.
Eurofonica!
Eccoci qui per Eurofonica, siamo con Simone Acquaviva, presidente di ISN Italia, l'Erasmus Student Network. Ciao Simone.
Ciao.
Avete presentato all'Istituto Universitario Europeo, se non erro, la carta della generazione Erasmus, giusto?
Sì, la carta della generazione Erasmus è stata presentata durante la manifestazione organizzata dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, che è una delle tre agenzie nazionali che si occupano della gestione dei fondi e del programma Erasmus Plus in Italia, quindi assieme alle altre due agenzie nazionali che erano presenti e che hanno organizzato il Festival dell'Europa, che è stata la manifestazione che ha avuto luogo a Firenze dal 7 al 9 maggio, appunto dal 7 al 9 maggio. E ieri, il 9 maggio, c'è stata la consegna della carta della generazione Erasmus da parte nostra di Garage Erasmus ai decisori politici.
Certo, certo, in occasione quindi dell'anniversario della dichiarazione Schuman del 9 esatto. maggio. E parliamo appunto di questa carta della generazione Erasmus, qual è l'idea principale che ci sta alla base?
Allora, la carta della generazione Erasmus è nata dall'idea essenzialmente di, sfruttando l'occasione dei 30 anni di Erasmus che si celebrano quest'anno, di consultare gli ex studenti Erasmus italiani per chiedere cosa secondo loro andrebbe implementato nel progetto che da fine anno avrà la sua revisione in vista dei nuovi fondi che inizieranno nel 2020.
Ok, e quali organizzazioni ci hanno lavorato? Ho visto c'è SN, ma non solo.
Sì, le due organizzazioni che hanno promosso la carta sono Erasmus Network Italia e la Fondazione Garage Erasmus con la quale collaboriamo ormai da quasi un anno a questa parte. Il progetto è stato organizzato dal punto di vista logistico, è stato tutto coordinato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e noi siamo state le organizzazioni promotrici. Noi siamo un'associazione studentesca, Garage Erasmus è una fondazione.
Ok, in particolare di cosa vi occupate voi come Erasmus Students Network?
Allora, Erasmus Student Network è una rete di studenti universitari che si occupano di promuovere la mobilità. Noi siamo quasi tutti ex studenti Erasmus, siamo presenti in 40 nazioni europee e in Italia siamo presenti in 52 università italiane, abbiamo 52 sezioni. Quindi le nostre sezioni locali si occupano essenzialmente di accoglienza per gli studenti Erasmus che vengono a studiare in Italia e di promozione di tutte le opportunità che ci sono con la mobilità Erasmus all'interno delle università e anche nelle scuole. Erasmus Network Italia è il network che coordina le attività delle 52 sezioni locali e organizziamo eventi sia per gli studenti Erasmus sia eventi di promozione della mobilità come è stato questo degli stati generali della generazione Erasmus e della consegna della carta.
Eurofonica!
Beh, interessante scoprire come effettivamente questa realtà, l'esigenza di presentare una carta degli Erasmus, della generazione Erasmus, provenga proprio dal basso e intercetta sicuramente una fascia di popolazione abbastanza ampia. Certo, forse non ampissima, non so quanti sono magari nello specifico gli studenti che ogni anno decidono di partire, però sicuramente è un dato estremamente importante. Ma cerchiamo di scoprirne di più nel seguito di questa intervista sempre realizzata a Francesco Caffarelli a Acquaviva.
Eurofonica!
Parlando invece più in generale dei 30 anni, no, del programma Erasmus, sì, che si festeggiano, ora divenuto appunto Erasmus Plus, secondo te quali grandi obiettivi sono stati raggiunti, ma soprattutto quali passi restano ancora da fare?
Allora, Erasmus, con Erasmus e successivamente Erasmus Plus e tutti i programmi sono stati inglobati all'interno di Erasmus Plus, Leonardo, Comenius, eccetera, eccetera. 9 milioni di studenti hanno avuto la possibilità di spendere un periodo della loro vita in Erasmus e questo ha sicuramente creato una generazione, o anche più di una generazione, visto che ormai siamo a 30 anni, di cittadini europei, certamente. Le cose sicuramente da migliorare sono ancora tante. Il dato principale è che ad oggi solamente il 5% degli studenti universitari va in Erasmus e questo dato va sicuramente implementato perché deve essere un obiettivo che può sembrare utopistico ma deve essere realistico da qui ai prossimi 10 anni e dà la possibilità a un terzo degli studenti universitari di partecipare al programma Erasmus. E soprattutto l'Erasmus va portato anche al di fuori ed è questo uno dei punti su quali abbiamo battuto in particolare nella carta, ovvero quello di Erasmus for All, cioè implementare le possibilità per tutti, quindi a partire dagli studenti disabili fino ad arrivare ai non studenti, dando la possibilità a tutti di partecipare al progetto Erasmus e anche la possibilità per esempio ad aziende di contribuire con tirocini per la mobilità dei dipendenti.
Chiaro, questo è molto importante, mi trovi molto d'accordo. Tra l'altro, se non mi ricordo male, in una delle ultime interviste rilasciate da Umberto Eco aveva rilanciato un'idea molto simile, se non erro, appunto di ampliare l'Erasmus per dare la possibilità anche non solo agli studenti ma anche altri, appunto, di vivere l'Europa un po' in tutta quella che è la sua dimensione.
Esatto. L'obiettivo è questo, il problema è che per farlo ci vogliono fondi, ce ne vogliono veramente tanti e al momento, nonostante ci sia sicuramente uno sforzo, non sono sufficienti.
Ma secondo te perché poi effettivamente solo il 5% degli studenti va? Quali sono le motivazioni principali?
Allora, sicuramente non possiamo pretendere che tutte le persone abbiano vogliano per forza fare un'esperienza Erasmus, non tutti hanno la predisposizione mentale per farla e questo sarebbe utopistico dire l'Erasmus un giorno lo faranno tutti. Allo stesso tempo ci sono dei problemi oggettivi che limitano la partecipazione. Parlando solamente dell'ambito universitario, il primo problema è ovviamente l'importo della borsa di studio che varia dai 230 ai 280 euro al mese e che se non integrato da università, regioni o altre istituzioni varie non dà la possibilità di poter sopravvivere in Erasmus con quel contributo. Quindi l'Erasmus essenzialmente per la maggior parte viene autofinanziato da chi ci va e quindi questo taglia fuori una parte di studenti che non hanno la possibilità di permetterselo. Ci sono anche altre motivazioni, ad esempio si deve fare ancora tanto sul discorso di riconoscimento universale degli esami fatti in Erasmus, perché molto spesso chi va all'estero magari si ritrova a studiare, a fare tanti esami e questi non vengono riconosciuti, quindi per alcuni studenti è visto come magari una perdita di tempo. Su questo bisogna lavorare, quindi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di un riconoscimento universale per quanto riguarda gli esami sostenuti all'estero.
Eurofonica!
Quindi carta della generazione Erasmus, che si fonda più o meno su 5 pilastri, di cui sicuramente l'inclusione globale, la globalizzazione fanno la voce principale. Allora, da questo punto di vista cerchiamo di capirne ancora di più e capire che cosa si intende per globalizzazione, in che senso viene inserita all'interno di questa carta della generazione Erasmus nella prossima clip.
Eurofonica!
Allora, ultima domanda. Uno dei pilastri, no? Sono 5 pilastri nella carta della generazione Erasmus, parla di Erasmus global o non global. È un titolo molto interessante perché va ad affrontare un tema molto caldo, no? Come può contribuire la generazione Erasmus a un approccio più razionale alla globalizzazione e ai problemi che comporta, che appunto nessuno vuole negare?
Sì, certamente. Una delle cose che viene dette, per esempio, sto riciclando una frase di Sofia Corradi, collega che è considerata, cioè collega che per prima ha combattuto affinché l'esperienza Erasmus venisse riconosciuta. L'Erasmus rende soprattutto dei cittadini migliori e dei cittadini europei, quindi la consapevolezza non vivere essenzialmente in un mondo che non è più un mondo nazionale ma un mondo globale, globalizzato, con tutti i pregi e i difetti di un mondo del genere, nasce quando si ha l'opportunità di uscire fuori dalla propria comfort zone e fare un'esperienza in Erasmus. In questo gruppo di lavoro noi abbiamo è stato dibattuto dagli studenti ed è stato inserito come suggestione nella carta quello di inserire obbligatoriamente ore di educazione all'Unione Europea all'interno dei programmi scolastici, avere degli strumenti che educhino in maniera più consapevole a livello, ci sia un'informazione più consapevole su notizie vere, notizie false, in modo da poter aprire una strada a quella che è una conoscenza più ampia, più globale e approcciare in maniera migliore ai temi complessi come quelli della globalizzazione. Se posso aggiungere 10 secondi,
certo.
Il nostro obiettivo è quello di fornire questa carta della generazione Erasmus come una buona pratica da adottare anche in futuro e anche in altri paesi, quindi cercheremo anche tramite i nostri network internazionali, cioè di Garage Erasmus e di Erasmus Network, di far sì che questa carta non sia solo un'iniziativa italiana.
Eurofonica!
Far male, trattenere il pianto ad ogni costo, che tutto dentro sale e la luna è chiara da vicino. A memoria so il percorso della linea bianca, ogni curva una certezza che mi tiene sveglia ed
Andrea Mirò con Piove da una vita su Eurofonica. Ringraziamo il nostro ex responsabile musicale Andrea Diani di Fuori a una Network, che mentre noi siamo in diretta sta lavorando instancabile per la preparazione dell'11ª edizione del FRUL, Festival delle Radio Universitarie Italiane, che si terrà proprio a Verona dal 18 al 21 maggio.
E io ci sarò.
Ancora una volta sei ovunque, Nicola, nel giro di poco sei veramente a Strasburgo, Verona, ovviamente radiofonica.
Ci vediamo a casa vostra, tutti voi ascoltatori.
Allora, andiamo avanti e parliamo della penisola ellenica, Nicola, che abbiamo un po' trascurata.
Comunemente chiamata Grecia.
Parliamo della Grecia e dei suoi creditori. Ce ne parlerà nello specifico Caterina Moser da Torino nel prossimo servizio.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. La Commissione europea vuole chiudere la procedura per deficit eccessivo alla Grecia. Era stata aperta nel 2009 a causa della crisi ellenica, quando il governo socialista di Papandreou rivelò che il disavanzo di bilancio superava il 15,6% del PIL. Il patto di stabilità e crescita dell'Unione europea imponeva e impone tuttora di non superare il 3%. Ora però la situazione sembra migliorare. La scorsa settimana si sono conclusi i mesi di negoziati tra la Grecia e i suoi creditori per la seconda revisione del programma di salvataggio. L'accordo tecnico trovato con Commissione UE, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale prevede diversi interventi. Primo tra tutti, un taglio alle pensioni di circa l'1% entro il 2019, ma anche l'aumento del limite di esenzione fiscale, ridotto tra i 5.700 e 6.000 euro rispetto agli 8.636 attuali, e la liberalizzazione di alcuni settori dell'economia, come il mercato elettrico. Da parte su al governo Tsipras è riuscito a negoziare il ripristino, da settembre 2018, della contrattazione collettiva. Se la Grecia raggiungerà questi obiettivi, allora il governo potrà attuare una serie di misure per alleggerire l'austerità, quali sovvenzioni di 1.000 euro all'anno per gli affitti alle famiglie bisognose, fino a 250 milioni di euro per il sostegno di minori e contributi alle fasce con redditi bassi per acquistare farmaci. L'intesa permetterà di sbloccare la tranche di aiuti di 7,4 miliardi necessari per sanare i debiti greci in scadenza a luglio. A questo punto tocca ai creditori stabilire i target di avanzo primario dei prossimi anni e concordare un piano del taglio al debito. Il 22 maggio l'Eurogruppo analizzerà il dossier ellenico, valutando l'accordo tecnico e un eventuale sborso aggiuntivo. L'intesa raggiunta dovrebbe permettere di soddisfare l'obiettivo di surplus pari al 3,5% entro il 2018, senza ricorrere a misure aggiuntive. Anche se il debito greco rimane il primo dell'eurozona, la mole del deficit è tornata nelle soglie di riferimento, motivo per il quale la Commissione UE avrebbe proposto di chiudere la procedura di deficit eccessivo. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Cambiamo decisamente discorso. E,
la troica.
Va bene, e torniamo a parlare dell'Unione Europea e questa volta della sua storia.
L'Unione Europea.
È stato inaugurato con qualche polemica, in realtà, lo scorso 6 maggio, il nuovo museo nel quartiere europeo di Bruxelles, che offre un punto di vista diverso per comprendere la storia del continente e lo sviluppo dell'integrazione europea. Sentiamo cosa ha da dirci il presidente Antonio Tajani a proposito di questa inaugurazione.
Antonio, cosa ne pensi?
Eurofonica!
Uscendo da questo museo si avrà la possibilità di aver conosciuto meglio il nostro passato, le cose che abbiamo vinto e perso in comune, guardando al futuro. La cultura, l'educazione, la formazione non ha prezzo. Io non ho mai risparmiato quando ho dovuto dire sì ai miei figli se mi chiedevano di acquistare un libro o se mi chiedevano di studiare di più, andare a fare un corso di inglese o di spagnolo in un'altra parte d'Europa. E credo che anche questo sia importante. Non ci sono soldi così ben spesi come quelli per regalare cultura ai nostri figli.
Eurofonica!
Sì, Tajani un po' ci ha risposto, si difende un po' dalle polemiche che sono nate proprio legate al quantitativo di soldi spesi per realizzare questa mostra.
Dateci un po' di soldi a noi radio universitarie, no? Facciamo la casa delle radio universitarie.
Allora, questa mostra permanente alla Casa della Storia Europea è disponibile in 24 lingue, parte dal mito greco di Europa e da come i concetti geografici siano cambiati nel corso del tempo, riflettendo soprattutto sul patrimonio europeo. Quindi sicuramente è un'esperienza particolarmente interessante.
Quindi, tanto per capire, hanno costruito una casa della storia europea per combattere il sentimento anti-europeista, Rossella mia?
Praticamente sì, cioè l'idea che stava alla base era proprio quella di combattere i nazionalismi, le spinte centrifughe, creando questa...
Contro i centrifughi?
Allora, ma ce ne parlerà direttamente nel prossimo servizio Lorenzo Perucca da Perugia.
Detto Piero Pelucca, era triste questa battuta.
Un museo per combattere il diffuso anti-europeismo che imperversa. È questo il principale motivo che ha portato alla creazione della Casa della Storia Europea, situata proprio in una delle città simbolo dell'Unione Europea, cioè Bruxelles, presso Palazzo Westman, all'interno di Park Leopold e a pochi passi dagli uffici del Parlamento Europeo. L'idea di realizzare la Casa della Storia Europea risale a circa 10 anni fa, in un'epoca ancora lontana dalla Brexit e dai nazionalismi che oggi minacciano sempre di più la tenuta delle istituzioni comunitarie. A proporla fu l'allora presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gerd Pottering, che ne presiderà il consiglio direttivo. Ed è proprio in un momento così delicato per l'Unione che, secondo lo stesso Pottering, la realizzazione di questo progetto è quanto mai opportuna. Non dovremo più batterci gli uni contro gli altri in futuro, ha detto l'ex presidente del Parlamento europeo. Abbiamo bisogno di un'Europa pacificata, di unità e di diversità, e questa casa mostra tutto questo. Che siamo destinati a stare insieme come europei. Spero che il messaggio forte che esce da questa casa sarà recepito. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso l'attuale presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervenuto in occasione dell'inaugurazione, avvenuta lo scorso sabato 6 maggio. Questo museo vuole essere anzitutto un messaggio ai cittadini per avvicinarli all'Europa, ha detto Tajani. Secondo il presidente del Parlamento europeo, la casa rappresenta quello che abbiamo in comune e le esperienze che abbiamo condiviso. Non è solo la casa della storia europea, ma anche dell'identità europea e della memoria europea. Un museo che ci ricorda 70 anni di libertà, democrazia e pace. L'intenzione è quella di creare un luogo di incontro interattivo per cittadini europei, aperto 7 giorni su 7 e ad ingresso gratuito, che offra la possibilità di approfondire la nostra storia attingendo a documenti di vario genere, dai più antichi ai più moderni. Il museo, articolato in 6 piani, ospiterà, oltre ad un'esposizione permanente sulla storia del XX secolo, anche installazioni temporanee, come la prima, dal titolo Interazioni, secoli di commercio, guerra e creazione, visitabile fino al 31 maggio 2018. La casa è un museo in divenire, come spiega il capo del comitato accademico, professor Vladimiri Borodiec. Al pari dell'Unione, il compito della Casa della Storia Europea non sarà mai completo. Sarà sempre un archivio del periodo in cui le esposizioni permanenti e le relative esposizioni temporanee sono state create. Il costo sostenuto per il rinnovamento dell'edificio e del progetto museologico è di 56 milioni di euro, mentre per la futura gestione occorreranno circa 2 milioni di euro all'anno, ripartiti fra i bilanci del Parlamento e della Commissione europea. Su quest'ultimo aspetto, il presidente del Parlamento europeo Tajani è stato perentorio. I soldi investiti nella formazione, nell'educazione delle giovani generazioni, nella conoscenza, sono sempre ben spesi. Cultura è identità e oggi ce n'è assoluto bisogno. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica! La casa della storia dell'Unione Europea, dell'Europa. Che cosa bellissima.
Prima o poi faranno anche la casa della storia di Nicola Palumbo.
Va bene, questa sicuramente non avrà tutti questi grandi follower come potrebbe avere questa della storia europea, ma siamo arrivati nel momento topico in cui parliamo della rassegna stampa. Facciamo
della
la rassegna stampa live e siamo in collegamento, pensa un po' Nicola, con Carlo Sferrazza.
Un astrofigo!
Da Radio Zammu Catania. Ciao Carlo!
Ciao, ciao Rossella, ciao Nicola. Io alla casa della storia di Nicola Palumbo andrei.
Grande, costa solo 1 euro, non ti preoccupare.
Carlo, da cosa vogliamo iniziare dalla rassegna stampa questa settimana?
Allora, vi porto una notizia nuova ma vecchia, nel senso che abbiamo affrontiamo un tema già affrontato in passato, che è quello dei migranti. È un'altra notizia che insomma va un'altra volta a condannare, se vogliamo utilizzare questo termine, il nostro paese. Direi di partire dall'ennesimo caso migranti. Più che un caso migranti, da Bruxelles arrivano poco più di 15 milioni di euro all'Italia per accelerare la relocation. In pratica la Commissione dell'Unione Europea assegna 15,33 milioni di euro, per essere precisi, all'Italia dalla riserva per l'assistenza all'emergenza del Fondo Migrazione e Integrazione. Questi fondi in che modo saranno utilizzati? Oltre a contribuire all'alloggio, al cibo, alle cure mediche e alla mediazione culturale e linguistica, serviranno a rafforzare il lavoro sulle candidature ai trasferimenti dei richiedenti asilo. Diamo qualche dato, perché con questa tranche sale in totale a 64 milioni, poco più di 74 milioni di euro, il totale degli aiuti assegnati all'Italia e alle organizzazioni che operano nel nostro paese dal 2015. tale finanziamento, giusto per fare un po' capire di cosa stiamo parlando e di che cifre stiamo parlando, si aggiunge ai già 592 milioni di programmazione ordinaria per l'Italia, tra, che poi sono stati versati e saranno e continueranno a essere versati, tra il 2014 e il 2020. Quindi insomma speriamo di poter utilizzare questi fondi al meglio, anche se insomma soprattutto alla luce di quanto denunciato negli ultimi periodi anche dai nostri politici, pare che parte di questi fondi vadano a delle associazioni che poi di fatto lucrano su questa tratta. Insomma, su questo poi farà luce la magistratura.
Certo, qui tutta si innesca la polemica sulle ONG che vanno a salvare i migranti in territorio libico, nello specifico.
Esatto. E qui... scafisti, c'è chi guadagna da queste tratte e via dicendo, insomma, soliti discorsi.
E anche da questo punto di vista sicuramente ci terremo particolarmente aggiornati, perché comunque una delle tematiche che più seguiamo poi in realtà da vicino all'interno di Eurofonica, oltre alla Brexit, che come tu ben sai è sempre presente, ma in rassegna stampa non parleremo di Brexit.
No, oggi non parleremo di Brexit, ma parleremo di un argomento a noi un po' più vicino, nel senso che è un argomento che riguarda più l'Italia che l'Europa, nel senso che l'Italia all'interno dell'Unione Europea è il secondo peggior paese per percentuale di laureati. In pratica le persone tra i 30 e i 34 anni, questa insomma è la fascia età di riferimento dell'indagine, l'Italia è al secondo posto, il secondo peggior paese dell'Unione per la percentuale di persone laureate che hanno appunto tra i 30 e i 34 anni.
Devo dire, raccontano... veramente meraviglioso, come sempre ci distinguiamo, no?
Ci distinguiamo. Allora, settimana scorsa ho fatto l'altra rassegna, abbiamo parlato di altre cifre negative per l'Italia.
Dei procedimenti adesso, amministrativi parlavamo.
La giustizia in Italia, esatto. Adesso continuiamo a distinguerci con questi dati del rapporto Eurostat sull'educazione. Nel 2016 una percentuale inferiore, per farti fare due conti, è stata registrata solo in Romania. Inoltre, il nostro paese si trova nelle ultime posizioni per quanto riguarda il tasso di abbandono scolastico dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. L'obiettivo della strategia Europa 2020 è che per quella data l'Unione Europea in generale arrivi ad avere il 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni. È una percentuale inferiore al 10% di persone che non hanno raggiunto un diploma secondario. Se partiamo con queste premesse, insomma, l'Italia non è che la veda proprio benissimo, visto
siamo
che Europa
in pole position.
2020,
no, infatti,
Europa 2020 finirà tra 3 anni, per cui abbiamo 3 anni per sistemare un po' la situazione.
Ce la faremo, sono fiducioso.
Allora, se ce la faremo non lo so, perché nel 2016, sempre nel rapporto Eurostat, i laureati sono saliti dal 39,1% contro il 23% di 15 anni fa. Il tasso complessivo di abbandono è passato dal 17% al 10%. Quindi diciamo che comunque Europa 2020 sta funzionando in Europa. In Italia purtroppo invece le statistiche sono invertite, sono peggiorate. Quindi vediamo cosa succederà. Europa 2020 è un programma che chiaramente riguarda tutta l'Europa, però insomma,
certo,
è chiaro che la situazione del nostro paese ci deve stare.
Ma noi siamo i pigs, non siamo l'Europa.
Comunque io ve la dico, io ho una teoria.
I maialini non vanno a scuola.
Secondo me i nostri politici hanno recepito al contrario, nel senso che hanno capito che chi arriva ultimo in classifica avrà un premio, e visto che siamo ultimi per quanto riguarda la lunghezza dei procedimenti burocratici, ci siamo beccati un sacco di procedure di infrazione, sanzioni per quanto riguarda per esempio lo smaltimento dei rifiuti e il reflusso delle acque, insomma, secondo me in realtà hanno capito male, cioè dicono ma guarda che se arrivi in fondo ti diamo un premio, invece no.
Se così fosse la cosa non mi stupirebbe più di tanto.
Sto
però
progettando una rapina, se volete venire con me.
Beh Carlo, allora noi ti ringraziamo per la rassegna stampa, anche questa settimana sei stato precisissimo e ovviamente sempre sul pezzo. Allora noi grazie. Adesso ci
sei
salutiamo.
Sei un pezzo di figo.
Ci ascoltiamo L'Uragano Non Ci Prende di Joe M.
Oggi, un altro piccolo dettaglio domani, poi arriva il giorno col conto da pagare, rischi di affondare, eppure Dio ci aveva provato a fornirmi un bel finale, ma ho ricambiato col male, e non c'è bisogno.
sentire l'inferno. Basta sbagliare verso chi dovresti amare. E non c'è bisogno di morire per sentire l'inferno. Basta mentire, ferire, scappare da chi volevi amare. Oggi, un altro piccolo dettaglio domani, e con il tempo il vento da lontano diventa un uragano. Eppure noi avevamo toccato il cielo con le ali, adesso siamo più umani. E non c'è bisogno di morire per sentire l'inferno, basta sbagliare verso chi dovresti amare. Non c'è bisogno di morire per sentire l'inferno. Basta mentire, ferire, scappare, scappare. Una panca, due cuori ed il mare, ed un bacio che si è fatto aspettare. Di un po' di anni addietro era il ricordo che mi ha fatto girare il mondo. Saliamo in cima al monte, l'uragano non ci prende, no, non ci prende. Io rimetto queste ali, risaliamo in cima al monte, l'uragano, no, non ci prende. Non c'è bisogno di morire per sentire l'inferno.
Oh, avete ascoltato, l'uragano non ci prende e non ci prenderà, ma invece è arrivato il momento, oramai quasi in chiusura.
A proposito di uragani,
è tutto contestualizzato, no? Delle brevi, della press review breve, flash. Chiudiamo la puntata con le notizie flash dall'Unione Europea. Niente rimborso in caso di ritardo del volo in seguito a una collisione dell'aereo con uno stormo di uccelli. In quanto si tratta di una circostanza eccezionale, di cola.
Esatto, e quanto ha stabilito la Corte dell'Unione Europea, che sottolinea però che ogni ulteriore ritardo dovuto a precedenti problemi dell'aereo o a un doppio controllo non necessario dopo l'incidente con questi uccellacci, invece deve essere contabilizzato per un eventuale rimborso ai clienti.
Oh, questa sentenza dei giudici del Lussemburgo è relativa, pensa un po' Nicola, al caso di una coppia ceca che ha chiesto il rimborso di 250 euro, come previsto dal regolamento europeo sui trasporti e dei diritti dei passeggeri, per un ritardo di oltre 5 ore di volo da Burgas in Bulgaria a Ostrava in Repubblica Ceca, accumulato in seguito ad un primo però problema tecnico che si era verificato prima dell'aeromobile a una valvola, e poi in seguito a una collisione appunto con alcuni uccelli, uno stormo, più a un doppio controllo tecnico che si è verificato dopo l'incidente.
Quindi questa è una storia che ha in mezzo uno stormo, degli uccelli, dei ritardi, e continuiamo con la nostra storia. Semplificare la diffusione di libri, riviste, giornali e spartiti per i ciechi e ipovedenti. Rimaniamo in tema. E con questo obiettivo che la Commissione Affari Legali del Parlamento Europeo ha approvato due risoluzioni legislative che ora dovranno essere approvate anche dal Consiglio.
Oh, le nuove regole prevedono eccezioni al copyright obbligatorio per consentire la produzione di copie in formato accessibile di libri e altro materiale di stampa. Nell'Unione Europea la quota di libri disponibili in formati come il Braille, stampa a grandi caratteri, audiolibri, è stimata tra il 7 e il 20%.
Una miseria, insomma. È arrivato il momento per le radio universitarie di aprirsi a nuovi modelli di business e di lanciarsi nella produzione di audiolibri, visto che, secondo le stime dello European Blind Union, come direbbe Rossella, sono circa 30 milioni ciechi e ipovedenti in Europa. Tutta gente che con gli uccelli, insomma, non faccio battuta.
Nicola... Va bene, ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone, prima ovviamente di salutarci per i saluti finali. Che cosa ci ascoltiamo?
Non credere ai fiori e anche agli uccelli.
Pensavi fosse facile dare adito al mister?
Effettivamente pensavo fosse facile, Rossella.
E invece no. Allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Eurofonica, la 32esima. Vi diamo appuntamento chiaramente per la prossima settimana direttamente da Strasburgo, dalla sede del Parlamento Europeo, all'interno del Vox Box.
Con Nicola Palumbo e basta, sarò solo io.
No, non è vero, non sarai da solo, sarai ben accompagnato e ci raggiungerai direttamente
solo.
Dopo la diretta di Strasburgo, ci raggiungerai al FRUL, Festival delle Radio Universitarie Italiane, che si terrà a Verona all'interno dell'Università degli Studi di Verona.
E poi vado in pensione.
In collaborazione con Fuori Aula Network, che sta organizzando in questi giorni un eccellente lavoro.
Il FAU che organizza il FRU.
Vi diamo appuntamento dal 18 al 21 maggio, ovviamente a Verona, per il Festival delle Radio Universitarie Italiane.
Siamo al top.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.